Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Passion Talks, un podcast dove in ogni episodio mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere il loro viaggio alla scoperta di se stessi, cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi. L'ospite di oggi è Sabrina Peron, la prima italiana ad aver attraversato il canale della Manica a nuoto e l'unica italiana ad aver ottenuto la tripla corona, meglio conosciuta come la Triple Crown, ovvero il riconoscimento che riceve chi porta a termine quelle che sono considerate tra le traversate di nuoto più difficili al mondo. Queste sono la traversata del canale di Catalina, 32 km da Catalina Island alla costa della California, la circumnavigazione dell'isola di Manhattan a New York di 48 km e il canale della Manica, con partenza in Inghilterra ed arrivi in Francia per un totale di 34 km percorsi. Sabrina, oltre ad essere una grandissima ultra swimmer, è anche madre e avvocato e ha una grande passione per la filosofia. Adesso mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Sabrina Peron. Eccoci Sabrina, è un piacere enorme averti qui in studio. Grazie mille per essere venuta e benvenuta a Passion Talks.
Grazie a te per avermi invitata Martino, è un piacere anche mio.
Prima di entrare nel vivo delle tue fantastiche avventure e traversate, ci racconti come ti sei avvicinata al nuoto in acque libere?
Partiamo dal nuoto, che è più facile. No, nel senso che credo come tutti, soprattutto quelli della mia generazione, che era una generazione per la quale il nuoto in acque libere non esisteva, ho iniziato a nuotare in piscina da bambina. E poi, siccome ho sempre avuto la passione per il mare, perché andavo a casa dei nonni in Sicilia, da lì insomma c'è stato sempre questo grande amore per il mare, unito a un po' un sogno, che era quello di attraversare lo stretto di Messina a nuoto, perché quando ero bambina avevo letto questa notizia che c'era una bambina che forse era anche più giovane di me che l'aveva fatto, e quindi la cosa aveva avuto grande scalpore così, però insomma era sempre rimasto lì, mi sembrava una cosa, non so, gigantesca, fuori dal normale. E niente, un giorno che stavo nuotando così, a un certo punto ho detto, vabbè, ma sono 3 chilometri allo stretto di Messina, magari adesso qualcosa è cambiato. Mi sono attaccata a Google, su Google trovi tutto. E niente, ho trovato questa associazione che in effetti faceva fare queste traversate. Ho iniziato così, la prima traversata stretto di Messina, pronti via.
Sì, che sono stato poi quest'estate, c'è una corrente lì tra...
Sì, però è vero che chi te lo fa fare quando o hai correnti a favore o neutra, perché se la corrente è contraria non fai un metro.
Giusto, giusto. E oltre ad essere campionessa di nuoto...
Campionessa, non esageriamo.
Grandissima nuotatrice,
diciamo
allora.
Nuotatrice.
Sei anche mamma, e
mamma?
Avvocatessa. Com'è che fai a conciliare lavoro, passione tua per il nuoto e famiglia?
È un bel puzzle. Un bel puzzle, diciamo, sempre equilibri instabili. Ci sono dei momenti in cui prevale il nuoto, perché magari riesco a organizzarmi meglio con il lavoro, o comunque un po' meno carico di lavoro, altre volte che il lavoro mi travolge, quindi il nuoto viene insomma un po' messo in secondo piano, altre volte mi travolge mia figlia, e quindi insomma è tutto un equilibrio molto precario, però insomma in qualche modo ritaglio sempre il mio spazio, come tutte le mamme che cercano sempre di portare a casa tutto quello che
multitasking,
vogliono.
Multitasking, sì. Cosa che noi uomini facciamo un po' più fatica.
Non lo so, le mamme devono, certo. Se vogliono sopravvivere devono.
Hai mai pensato invece di rendere il nuoto una professione, o per te è sempre stato qualcosa che hai tenuto un po'?
No, professione no. No, io sono avvocato, tutto sommato mi piace il lavoro che faccio, anche se ogni tanto mi fa mangiare tanto il fegato. Perché, però no, il nuoto proprio per me è solo una passione. Forse mi sarebbe piaciuto trovare ogni tanto qualche sponsor in più, però pazienza.
Quello, ho intervistato persone in sport un po' di nicchia, e quello è sempre un po' un argomento un po' delicato. Entriamo subito nelle tue 3 fantastiche attraversate. Volevo chiederti cosa si prova ad essere l'unica italiana insieme a Thomas, però l'unica italiana femmina ad aver ottenuto la Triple Crown e ad aver attraversato il canale della Manica.
Sai che a volte non mi sembra neanche vero. Mi sembra così strano che dico no, ma
non l'ho fatto.
Non l'ho fatto, non è vero. Beh, dopo aver attraversato la Manica, tipo una settimana dopo, mi ricordo che avevo sognato per tutta la notte che nuotavo come una disperata. Ed era un sogno proprio molto reale, no? E quindi mi sono svegliata la mattina e ho detto, vabbè, ma allora l'ho sognato, non è vero che l'ho fatto. Quindi sono rimasta un po' col dubbio mentre bevevo il caffè, poi dicevo, però eppure mi sembra che sono effettivamente stata a Dover. Allora ho scritto al mio amico Thomas, che era con me, che mi accompagnava, gli ho scritto, ma Thomas, ma secondo te la Manica l'ho fatta per davvero? Mi fa, sì, sì, confermo.
Non ci credo. Sì. Bellissimo.
Perché è proprio una sensazione di realtà, ecco, sembrava una cosa così al di fuori della mia portata. Non ci avrei mai scommesso, quando ho iniziato a fare acque libere, che un giorno sarei riuscita a fare, a concludere la Triple Crown e fare tutto questo, ma neanche se me lo, mi dicevano sì sì, ma non ci avrei mai scommesso un centesimo.
Ma è proprio un obiettivo di tutti i nuotatori di acque libere o di solito? Cioè, perché per esempio nel golf, che è una delle mie grandi passioni, o nel tennis il grande slam, nel golf sono i major, sono proprio gli obiettivi di tutti i professionisti di quel settore. Nel nuoto di acque libere uno si ha entra nello sport e dice quello è il mio sogno nel cassetto, o l'hai sviluppato durante le tue esperienze?
Ma adesso devo dire che nel nuoto in acque libere ci sono tantissime traversate molto, molto belle, molto entusiasmanti da fare. Poi è uno sport molto variegato, perché cambia molto anche in base alle distanze. Per cui magari uno può dire, non so, voglio fare una distanza media, che ne so, 5 chilometri, oppure una lunga 10-15 chilometri, ma già se entri nell'idea di volerne fare sopra i 30, sopra i 30 sono queste le nuotate da fare. C'è questo riconoscimento, che credo avranno una decina di persone al mondo, che si chiama l'Ocean Seven, che sono le 7 traversate più difficili al mondo, che sono tutte traversate, a parte lo stretto di Gibilterra, che sono 16-18 chilometri, poi dipende sempre dalle correnti. Le altre sono tutte sopra i 30 chilometri, nei mari più difficili, tipo appunto la Manica, Catalina, ma poi c'è il Canale del Nord, lo stretto di Cook, c'è quello alle Hawaii, e un altro in Giappone, Tsugaru in Giappone, o Lukai alle Hawaii. Comunque queste sono i cosiddetti Ocean Seven, che equivalgono alle 7 vette più alte, no? da scalare, quindi è l'equivalente in nuoto di acque libere, che sono difficilissimi davvero. 10 persone al mondo ce l'hanno fatta.
Invece la Triple Crown 240, giusto?
Sì, più o meno siamo 242, un numero così.
E quanti uomini, quante donne?
Sai che non ho guardato?
Io ho cercato di fare un po', infatti volevo chiedertelo perché non ho trovato.
Non ci ho fatto caso, non ho guardato se c'è una differenziazione, cioè se c'è un numero che dà la stima a uomini e donne. Devo dire che le donne si sono avvicinate, come al solito, sempre un po' più tardi a questi sport, però stanno ottenendo risultati molto maggiori rispetto agli uomini, perché per esempio nelle acque, non solo in queste traversate così lunghe, così estreme come lunghezza, ma anche così estreme per la difficoltà, perché le acque sono fredde, la nuotatrice più forte al mondo è Lini Cox, che appunto è chiamata la regina delle acque fredde, ma ha fatto anche, non so, lo stretto di Bering in tempo di guerra fredda per favorire il dialogo tra Gorbaciov e Reagan, cioè delle cose impensabili davvero, e con una temperatura che forse arrivava allo zero nell'acqua, cioè una cosa veramente pazzesca. E per esempio nella Manica c'è questa nuotatrice che io spero un giorno di poter conoscere, che si chiama Sarah Thomas, che è l'unica creatura al mondo che ha attraversato 4 volte consecutiva la Manica, quindi ha nuotato tipo 52 o 54 ore e senza mai fermarsi, e non c'è mai, ma neanche qualcuno che l'ha pensato. Al massimo hanno tentato la
la triplo, quindi tre volte, e pochissimi sono riusciti a farli. E quattro volte non l'aveva mai tentato nessuno, lei l'ha tentato la prima volta, ci è riuscito, boom. Quindi, quindi diciamo che le donne questi ultimi anni stanno davvero emergendo molto nel nuoto in acque libere. Avevo letto anche degli articoli dove si diceva che in generale le donne si stanno rivelando molto forti negli sport di endurance.
Anch'io l'ho letto.
Quindi c'è un po' questa, infatti stavano facendo degli studi per capire, no, cosa, se poteva esserci anche qualcosa legato alla costituzione fisica della donna, cose così. E quindi non ti so dire, probabilmente sicuramente hanno iniziato prima gli uomini a ottenere la triple crown, ma noi donne stiamo salendo, sì.
E invece tra lo stretto di Catelina, Manhattan e il canale della Manica, qual è stato il più difficile, se si può definire come tale?
Non lo so, perché ognuno è stato difficile a modo suo, quindi con difficoltà secondo me diverse. Per esempio a Catalina avevo, probabilmente perché era la prima così lunga, ero anche più inesperta, avevo una fifa boia, devo dire, tuffarmi nel Pacifico non era una cosa che mi sentivo molto confortevole, per cui forse ho dovuto fare molto anche i conti con questa mia paura da saper gestire. Il periplo di Manhattan, che sembra una cosa un po' così, a parte che è molto lunga, va bene che la fai a favore di corrente, ma comunque resta lunga, ma non mi aspettavo per esempio delle acque così turbolente e che continuavano a cambiare in continuazione, perché a Manhattan nuoti nell'Harlem River, nell'Hudson River, poi nell'East River e ognuno ha le sue, e ognuno è diverso, cioè non è come in piscina, no? Che l'acqua è ferma, quindi tu nuoti bene, nuoti male, ma l'acqua è lì ferma. Lì è che l'acqua va dove gli pare, fa quello di te quello che gli pare e tu ti devi un po' adeguare, no? E quindi lì, insomma, è stato difficile anche per quello. Poi c'era a un certo punto verso la fine, nell'East River, è iniziato a piovere, a venire vento. Condizioni davvero difficili che io pensavo, beh, adesso ci interrompono. In Italia ci avrebbero sicuramente interrotto, pescati fuori dall'acqua, lì in America proprio. non fanno un plissé. E invece la Manica, quello che mi spaventava di più non era la distanza, perché erano distanze che avevo già provato, era però l'acqua fredda, 18 gradi, che non sapevo... E le correnti, perché anche nella Manica le correnti sono molto forti. Poi devo dire che ho avuto fortuna che nello stretto di Catalina, tutto sommato, che puoi trovare anche lì delle correnti micidiali, ho trovato una giornata che anche gli stessi observer, no, quindi che controllavano che si svolgesse tutto regolarmente, mi hanno detto dream condition, hai trovato davvero delle dream condition, e quindi... è andata bene, dream condition sia come temperatura, perché era intorno ai 21 gradi, e poi perché non ho mai avuto forti correnti contrarie, più, insomma neutro, ecco, quindi mare calmo come può essere il Pacifico, che non è mai calmo. Però
parlando proprio dell'ultima attraversata che ci hai raccontato, l'hai fatto durante l'ultimo lockdown, quindi in piena pandemia. Come hai fatto ad allenarti durante la pandemia e quanto ha influito mentalmente lo stato di lockdown, la difficoltà nell'allenarti, il rischio, che secondo me è la cosa più grave, di allenarti così duramente per non sapere neanche se alla fine potevi fare questa impresa? Come hai conciliato tutti questi elementi?
Allora, intanto devi sapere che per nuotare la Manica devi prenotarla circa 2 anni prima. Quindi io avevo prenotato la Manica a settembre 2018, appena finito Manhattan, e il pilota il quale avevo contattato mi aveva dato la sua prima disponibilità per settembre 2020. Per la Manica ti danno uno slot di una settimana, cioè una finestra, scusami, di una settimana. E all'interno della finestra di questa settimana ti possono dare primo, secondo, terzo, quarto slot. Cioè prendono in quella settimana 4 nuotatori al massimo. Cosa vuol dire? Che se la tua settimana inizia il lunedì e tu sei un quarto slot, non puoi nuotare prima di giovedì.
Ok.
Se però perché lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Se però il lunedì non si nuota perché il mare è brutto, tu finisci al quarto slot al venerdì e così via, e quindi rischi di non farlo. Quindi quando prenoti per la Manica devi sempre cercare di prenotare primo o secondo slot, perché sono quelli, diciamo, più sicuri, perché nella Manica il tempo è molto variabile, quindi rischi che prenoti, infatti, ti sei allenato, hai pagato, sei arrivato fin lì e non entri neanche in acqua. È un'ipotesi che può accadere, accade anche più spesso di quanto uno possa immaginarsi. Quindi io prenotai a settembre 2018 per la prima settimana di settembre 2020 un secondo slot, quindi ho detto, beh, è andata bene. Nel pieno dell'allenamento, perché se ti ricordi il primo lockdown è stato a marzo del 2020, ci hanno fermato, per cui non solo non potevo andare in piscina, ma potevo proprio uscire di casa, cioè era una situazione davvero assurda. Quindi contattai l'organizzazione e il pilota, e il pilota mi disse, beh, ma magari revocano il lockdown a settembre, quindi per me la data resta confermata. Se vuoi ritirarti, ovviamente ti ritiri, però sappi che io il primo posto libero ce l'avrò nel 2023. E quindi ho pensato, no, io fino al 2023 questa cosa non me la posso trascinare. Poi quindi ho contattato l'associazione che organizza e che mi ha detto, guarda che per poterla nuotare devi prima fare la 6-hour qualification swim, quindi devi nuotare per 6 ore con temperature dell'acqua sotto i 16 gradi. Io quindi ero chiusa in lockdown, non potevo allenarmi e non potevo neanche andare a fare la 6 hours, che di solito si fa a Dover o con altre associazioni che in qualche
modo...
E questo
era a marzo-aprile?
Sì, marzo-aprile.
Dove i laghi già sono più caldi di quella temperatura.
Esatto. Per cui ho dovuto attendere che finisse il lockdown, dopodiché abbiamo chiesto l'autorizzazione a avere un observer italiano, ho chiesto al mio amico Thomas, che loro già conoscevano, per cui si fidavano che fosse una persona intercerrima. E cosa hanno fatto? Hanno autorizzato Thomas a farmi da observer. Siamo andati alla ricerca disperata di un lago sotto i 16 gradi e l'abbiamo trovato in Trentino, e lì ho nuotato 6 ore a 14 gradi, quindi è stata una bella prova, perché a giugno, appena finito il lockdown, io sono entrata in acqua a 14 gradi per 6 ore, quindi ho detto, vabbè, sono fatta questa, magari ho detto qualche chance.
Ma devi fare una distanza in quelle 6 ore?
No, devi però nuotare 6 ore consecutive senza mai uscire dall'acqua, in una temperatura che sia costantemente sotto i 16 gradi. E quindi c'è tutto un report da compilare, devi andare lì col termometro, va fatta la misurazione dell'acqua ogni tot, bisogna scrivere sul report la temperatura, insomma vanno rispettate.
Logicamente senza muta.
Sì, col costume da piscina, sì. Quindi superato anche questo scoglio, abbiamo detto, vabbè, aspettiamo a vedere cosa succede a settembre, e poi quando abbiamo capito che a settembre era tutto confermato, abbiamo preso il volo per Dover, anche lì con intanto la pandemia che aveva ripreso, per cui l'Inghilterra che stava iniziando di nuovo a chiudere le frontiere, quindi noi abbiamo dovuto anticipare la partenza, cioè, sono state cose che potrei parlartene per giorni, perché ogni minuto c'era qualcosa di nuovo, un ostacolo nuovo da superare. Poi una volta che sei lì non è che ti può mancare qualcosa, devi avere tutto
non puoi lasciare niente al caso,
no,
non stiamo parlando.
No. E quindi, insomma, ci sono state tutte queste difficoltà. Il lato positivo sono stati però due, che a livello mentale a me ha tolto un peso dalla testa. Sembrerà strano, però ho detto, beh, insomma, alla fine che cosa ho da perdere? Niente. Se va male per colpa della pandemia, mica per colpa mia. Se va bene, sono un'eroina che l'ho fatta malgrado la pandemia. E quindi questa cosa mi ha tolto davvero tanta pesantezza psicologica che iniziavo a marzo già a sentire. Quindi da questo punto di vista qui sono arrivata lì abbastanza incosciente, ma forse è meglio così. Il secondo aspetto positivo che poi ho scoperto lì è che il nuotatore che aveva il primo slot veniva dagli Stati Uniti e non era riuscito a venire a causa Covid per tutte le restrizioni che c'erano. Quindi io sono passata automaticamente al primo slot. E meno male, perché in quella settimana solo un giorno era buono per nuotare. Solo il 6 settembre. Tutti gli altri giorni erano giorni no. Quindi se non c'era tutto questo disastro, che poi vabbè è un disastro ovviamente, non l'avrei fatta. Quindi,
vedi come tutte le cose negative che sono successe nel processo.
Sì, esatto. Poi, quindi insomma è andata bene con mio grande stupore, perché poi insomma a volte la manica ci sono nuotatori che la provano più e più volte, no? E invece è andata al primo colpo, buona la prima.
E per la traversata della Manica sei partita di notte, c'è una ragione per questo o era proprio legato allo slot che dovevi partire in quell'orario lì?
Allora, gli orari di partenza li decide sempre il pilota, sia per la Manica, sia per Catalina, queste cose qui, o anche per Manhattan, decide l'organizzatore, ma soprattutto il pilota, in base alle correnti e alle maree che ci sono quel giorno. Per cui fino alla fine tu non sai a che ora partirai, neanche il giorno, perché per la Manica, per esempio, mi hanno chiamato la mattina del 5 per dirmi: ok, a mezzanotte di oggi pronta, perché si fa. Quindi è una cosa così. Sei lì una settimana, non lo sai, ma è lo stesso anche quando ho fatto Gibilterra, era così. Sei lì che aspetti. Per esempio Gibilterra ero il terzo slot e l'ho fatto l'ultimo giorno, che era utile, che era il venerdì. Poi non sarei tornata a casa senza neanche averla tentata. Quindi c'è molta pressione anche di questo tipo, per cui davvero non solo non sai se arriverai a compimento, non sai neanche se arriverai a mettere i piedi in acqua.
E quando li metti in acqua te lo dicono poco prima. Negli sport estremi tipo Ironman e altri sport di endurance, bene o male tu ti prepari per quella data lì, quell'orario lì, e magari il giorno prima fai un po' di preparazione mentale. Qui invece sei obbligata.
Sei tutti i giorni, sei lì tesa che controlli il meteo, il vento, chiami il pilota, ricontrolli se hai tutto a posto, tutte le cose che devi portare nella barca, se ci sono tutte, che non manchi nulla, no? Perché se quello che non porti non ce l'hai, e se ti serve
too late.
Sì. Insomma, anche solo riuscire ad arrivare lì con tutto a posto è veramente un'impresa nell'impresa.
Amo parlare con persone come te, perché uno magari vede il risultato, vede il record, l'unica italiana, però dietro ci sono quei piccoli dettagli che rendono l'impresa ancora più speciale.
E che se ti manca anche solo uno di questo dettaglio, sei finito. Banalmente, nuoti di notte ma devi essere sempre illuminato, quindi devi avere una lucina sulla cuffia. E la lucina sulla cuffia te la devi procurare prima, deve essere waterproof, deve avere sufficiente batterie, no? Perché non si deve scaricare, sennò ti prendono subito fuori dall'acqua. Quindi un dettaglio, ma le batterie della lucina, devi pensare alle batterie della lucina, hai capito?
Sì, dettaglio, come dicevi prima, pezzi del puzzle che poi
che poi alla fine si infilano uno sopra l'altro. Poi un'altra cosa che uno non pensa mai, perché pensa sempre al nuotatore che è un po' l'eroe, no, di questa cosa.
La guida.
In realtà è fondamentale avere un bravo pilota.
Pilota, scusa.
Sì, che conosca bene quel tratto di mare e quindi sappia interpretare bene le correnti. Perché non è il nuotatore che fa la rotta, ma è la barca. Il nuotatore deve quindi sempre seguire la barca. E quindi deve avere un bravo pilota. Io fortunatamente ne avevo uno molto bravo a Catalina, l'ho avuto molto bravo anche nella Manica, quindi gente con grandissima esperienza. E quindi, anche perché sai, guidare una barca alla velocità di un nuotatore non è banale, perché il nuotatore non è lento.
Di più. Per una barca.
Per una barca, quindi la barca viene scarrocciata. Ci sono queste correnti fortissime, no? E poi tu immagina, devi pensare come se su un'autostrada trafficatissima con mezzi ad alta velocità e anche enormi, c'è un pazzo che la attraversa lentamente a piedi. Questo è attraversare la Manica o lo stretto di Catalina o lo stretto di Gibilterra. Cioè hai delle navi cargo che sono grandi come palazzi, che vanno alla loro velocità, e tu che ci passi in mezzo col tuo stile libero, quindi sei lentissimo, lentissimo in proporzione. Certo. E quindi chi ti porta deve proprio saperlo fare, perché sennò non, anche lì dopo un paio di chilometri la traversata finisce.
Ed è gente che anche loro nuotatori o gente che fa proprio di professione?
No, sono gente che di professione si fanno il pilota. Poi alcuni di loro, insomma, un po' queste traversate ne hanno fatto anche un po' il loro business, quantomeno nella stagione in cui è possibile farlo, perché poi non è che è aperta tutto l'anno, è solo nei mesi più caldi, no? E poi avere sulla barca qualcuno che ti è amico, che ti conosca e non si faccia prendere dal panico, dall'emozione, che qualsiasi cosa succeda la mente fredda ti sa dare il consiglio giusto, segua il feeding plan che tu gli hai preparato. Quindi insomma non sembra, ma è fondamentale avere un'ottima crew. Senza di quella non puoi essere, secondo me, il più bravo del mondo, non ce la fai.
Molto interessante. Pensavo che fosse la cosa più individuale che esista.
Invece no, infatti tutti lo vedono, perché è una cosa individuale, perché sei lì da solo tutte quelle ore, così. Ma se accanto a te non hai gente preparata, competente, che sa, non ce la fai.
Certo. Tornando a quello che dicevi prima dei cargo, delle navi, mm-hmm. Hai mai avuto momenti di paura? Per esempio, hai incontrato animali, c'erano correnti particolarmente forti, onde?
Nella Manica no. Devo dire, nella Manica c'era mare agitatissimo, molto molto forte, e per cui era molto difficile nuotare, non riuscivo, non so, cercavo di fare la bracciata e prendevo l'aria invece che l'acqua, perché intanto l'onda mi ha tirato su. Io ero ancora per aria mentre cercavo, no? Di chiudere la bracciata e cose così. Però paura no, avevo freddo, questo sì. Invece a Catalina avevo tanta paura, perché il Pacifico fa paura. È anche quando è calmo è un mantice, senti proprio questa forza cinetica dell'acqua, che anche se è calmo, che è... cioè proprio la senti su di te, no? E poi a Catalina, non so, era molto più buio la notte, quindi dicevo, ma cosa caspita c'è sotto quest'acqua? E poi mi hanno detto che in effetti alla mattina avevano avvistato due squali che mi seguivano a una ventina di metri, però hanno detto, ma abbiamo visto, erano curiosi per come si muovevano, c'eri tu che nuotavi tranquilla, ti abbiamo lasciato nuotare, perché se ti agitavi con una scodata arrivavano.
Allora li hanno visti mentre nuotavi?
Sì.
E ti hanno lasciato...
Sì, io ho visto che c'era un po' di tensione, perché così guardavo, ogni tanto guardavo la barca e vedevo che si facevano segnali tra la barca, perché Catalina nuoti con il kayaker e una barca. E invece la Manica solo con la barca. E infatti è fondamentale anche avere un bravo kayaker. O due, anzi deve averne almeno due, perché tutte quelle ore, sennò poverino, non ce la fa lui. E quindi vedevo che si facevano dei segnali, delle cose, avevo capito c'era qualcosa che non andava, però ho detto meglio non saperlo, perché sennò infartuo. E quindi me l'hanno detto dopo, quando mi hanno tirato fuori dall'acqua, che mi sono riscaldata e tutto, mi hanno detto, guarda che abbiamo avvistato due squali. Non li abbiamo mai avvistati prima, ho detto, ma porca miseria.
E invece inquinamento a Manhattan?
Allora, Manhattan, ma sai, temevo anch'io che l'acqua di Manhattan fosse più sporca, mi desse problemi, così. In realtà ce n'è così tanta, ma così tanta, che non più che in altre volte che ho nuotato qui in Italia, che so, in Liguria per esempio, cose così. Forse un po' nell'Harlem River, un po' la sensazione che l'acqua fosse un po' più grassa, non so come dire, un po' più oleosa, ecco. Però di dire, Dio che schifo, esco, no. Assolutamente no, forse anche qui, sai, sono molte leggende, no? Che si creano. Qui non entro perché l'acqua è sporca, nel lago no perché è pesante, mi fa un po' schifetto. detto l'acqua un po' viscida, un po' così. In realtà sono tanti luoghi comuni da sfatare.
Sì, è vero. Anche tu hai fatto la traversata del Lago d'Orta. Io ci sono andato quest'estate, ho fatto il bagno e anche io all'inizio ero un po' scettico, ma appena entri dici questo è meraviglioso.
Esatto.
Temperatura ideale. Sotto sai che non c'è assolutamente nulla, a parte un luccio, un persico se ti va male. Quindi.
Poi il Lago d'Orta è bellissimo, ma quando sei in mezzo di un blu, sì, proprio bello. Sì.
Io ho fatto un po' di kayak poi siamo andati a visitare l'isola di San Giulio. Uh-huh. Ed è stato, non ero mai stato, è stato magico come posto.
Sì, è vero, è proprio magico.
E, invece problemi fisici durante proprio le 14 ore di nuoto?
Ma ogni tanto, no, non ogni tanto, ho avuto in tutte e tre. A un certo punto ho iniziato a sentire male alle spalle, però devo dire che sono passate prendendo del Brufen. E in questi casi devi stare molto concentrato su te stesso, nel senso che se tu senti che la spalla ti fa male, inizia a farti male, non puoi portare il dolore, non puoi dire resisto al dolore, perché tanto non è una situazione, cioè a meno che non vedi che mancano 200 metri, allora vabbè resisti, ma se sei a metà è inutile resistere perché va solo ad aggravarsi, però quando si aggrava tanto poi non la recuperi più. E poi non è che ti puoi fermare all'improvviso e dire no scusate voglio un Brufen, non funziona così, nel senso che devi aspettare il momento del feeding. Il momento del feeding lo stabilisci tu all'inizio, quindi devi dire alla persona che ti accompagna, io per esempio chiedo un feeding ogni 30 minuti, quindi l'accordo è che ogni 25 minuti dalla barca mi fanno il segno 5 con la mano, io faccio segno ok e poi più o meno conto le bracciate e poi loro mi lanciano una borraccia che io afferro senza mai toccare la barca appena l'interruzione della traversata e l'annullamento, bevo velocemente, richiudo e riparto. Questo vuol dire che se mi fa male la spalla devo dire al momento del successivo del feeding voglio un Brufen, che non mi danno però in quel momento,
nel feeding successivo.
Mi danno nel feeding successivo, quindi devo anticipare di minimo mezz'ora, tre quarti d'ora o un'ora che sia, il possibile dolore che sta arrivando. Per cui devi sempre essere molto concentrato su te stesso e in qualche modo interrogare il tuo corpo per chiederti ma sto bene? Le spalle stanno andando bene? Le gambe come stanno andando? Ho bisogno di qualcosa che chiedo adesso ma per dopo, perché se no loro interrompono la traversata, la barca viene scarrocciata, chi è sulla barca si mette a cercare una cosa che magari non è lì sotto mano, io sono ferma e prendo freddo, quindi è un errore da non fare mai, quindi sempre anticipare prima tutto quello che ti sta succedendo. E quindi le volte che mi è successo, che mi è successo sempre perché dopo tutte quelle ore è chiaro che le spalle arrivano a un certo punto dove non ce la fanno più, e ho fatto in questo modo, cioè come ho iniziato a sentire che arrivava il dolore ho detto ok, questo è il momento subito di interromperlo.
Certo, perché se arrivi in un momento un po' più in là va solo peggiorando.
Va solo peggiorando, poi voglia di, cioè qualsiasi cosa prendi non ti fa più effetto. Come l'alimentazione, se non ti alimenti in modo sufficiente, una volta che perdi energie, soprattutto nell'acqua fredda, non le recuperi più. Quindi per questo quello che si consiglia sempre è di fare dei feeding molto veloci, anche senza prendere tanta roba, ma continui. Sì,
come nella corsa, ogni 5 km prendi un integratore.
Sì.
E quando dici feeding, per i nostri ascoltatori che magari non lo sanno, sono quasi sempre liquidi o ogni tanto riesci anche ad avere gel o cose di questo tipo?
Allora, io ho fatto così e con me ha funzionato, poi secondo me poi ognuno ha la sua ricetta, quindi non la voglio proporre, nel senso che io ho fatto, facciamo sciogliere del gel dentro dell'acqua calda e quindi mettono magari 150 mg di acqua calda, un po' di mezza bustina di gel, perché non, perché tutta, se no non ce la fai, anche un po' meno, insomma, poi lì vanno un po' ad occhio. E poi me la passano, io faccio, magari non la bevo neanche tutta, faccio un paio di sorsi e poi riparto. E, per cui io alla fine prendo sempre liquidi, non prendo mai niente di solido, anche perché non è che puoi metterti lì a ruminare,
infatti,
in mezzo all'acqua,
tutto mentre nuoti,
no? Quindi non, a volte ho sempre portato con me, ma non l'ho mai preso, magari, non so, un panino al latte. Insomma, qualcosa che se metti in bocca si scioglie subito e magari ti fa un po' da tappo sullo stomaco in caso di bisogno, però io non le ho mai presi. È una cosa che si fa, che si porta. Anche qui gli integratori giusti li devi conoscere prima, nel senso che non puoi arrivare lì con prodotti che non hai mai usato, quindi devi averli usati prima, e anche il feed in plan deve essere una cosa che hai provato tu a casa, poi lo devi mettere per iscritto e passare a chi sta sulla barca che lo deve seguire. Quindi anche queste sono tutte cure del pezzo del puzzle che devi fare prima.
Certo, devi provarli magari anche in piscina.
Esatto,
per vedere come
in piscina, esatto, così, e dire ok, questo no, questo sì, questo aspetta che lo riprovo di nuovo, finché non trovi quelli che sai che per te vanno bene.
Alimentazione pre-gara nel mese che precede la gara, pre-traversata?
Ma solita alimentazione, magari sempre prima degli allenamenti, se sono allenamenti molto duri, fare un carico di carboidrati. E poi io di solito il carico di carboidrati preferisco farlo col riso, ma perché a me piace di più il riso. E poi mi hanno detto che in effetti per i muscoli il riso ha delle sostanze per cui poi i muscoli se li ritrovano prima, e quindi infatti entrerò lì a Dover che aspettavo la famosa chiamata del pilota e sono andata avanti a riso riso in bianco con grattugiato del grana in quantità generosa.
E invece parlavamo prima in preparazione, quando sei andata sul lago con solo il costume, ci dicevi,
sì.
E per essere omologate queste gare devono essere fatte con cuffia, occhialini e costume, immagino,
sì.
Senza muta.
Senza muta.
Ovviamente il freddo sarà uno dei problemi più importanti. Leggevo che addirittura ci sono atleti che prendono peso, cercano di aumentare la loro massa grassa per creare questo strato tra il corpo e l'acqua gelida.
Tu hai... In gergo noi lo chiamiamo il bioprene.
Bioprene,
ah, per
sì,
distinguerlo
per...
dal sì. Neoprene, che è
delle
la
mute.
Muta.
Ah, il bioprene, bellissimo.
Viene quindi chiamato il bioprene. Quindi uno dice, no, ma io ho il mio bioprene. Sì, in effetti c'è questa cosa di mettere su un po' di peso, appunto per avere una riserva mentre sei lì. Anche perché poi lì ti puoi solo spalmare con un po' di vaselina, se vuoi della lanolina, ma nient'altro. Quindi
il freddo è
devi imparare
mancinante.
A gestirlo. Soprattutto dopo tante ore, sì. Però anche qui, io se mi dicevano nel 2014 di nuotare tutte queste ore con un'acqua a quella temperatura, avrei detto voi siete matti. Mai, mai, mai. Poi in realtà... Un po' è un allenamento anche quello, no? Un allenamento al freddo, per cui magari la prima volta fai 10 minuti e poi man mano, anzi anche meno di 10 minuti, anche 3, e poi man mano
ti abitui
un po' e ce la fai. Io per esempio, dopo che avevo fatto le 6 ore a Molveno, ho detto vabbè... so che se mi alimento ogni mezz'ora con qualcosa di caldo posso resistere anche a 14 gradi. Sapevo che, guardando le statistiche che avevo visto sul sito, che la manica a settembre era tra i 17 e anche 18, per cui ho detto, insomma, se arriviamo a 18 ce la posso fare. Ero proprio a 18, 17, 9, 18, 18 e 1, a seconda dei punti, perché poi lì c'è un observer che misura la temperatura e controlla il rispetto delle regole e poi ti fa avere il report a te e all'associazione che ti convalida. E quindi quando mi ha mandato il report ho visto che insomma la temperatura più o meno, insomma, in media era 18 gradi, e quindi è andato anche bene.
E come fai ad allenarti a quelle temperature? Vai.
Qui a Milano andiamo. Se non c'è lockdown, certo. Se c'è lockdown,
in situazioni normali,
in situazioni di vita normale, andiamo all'idroscalo oppure andiamo al lago di Montorfano o al lago di Monate. E quindi sì, magari sai, anche essendo, non essendo lontani, magari vai e torni anche in mattinata, tanto non è che devi fare tanto, devi un po' abituarti man mano, no?
E a questo immagino che alterni vasche su vasche in piscina. Quante volte a settimana ti alleni in previsione di queste traversate?
Allora, vabbè, sempre pre-pandemia, e poi pre-pandemia diciamo una media di 5 volte alla settimana, magari riservando tipo la domenica un allenamento lungo, per lungo intendo tra i 7 e i 10 chilometri. L'ideale, ma probabilmente per chi lavora meno di me, è quello di fare in una settimana la distanza che fai poi a nuoto nella manica, quindi non so, 35 km a settimana. Io non ci sono mai riuscita, onestamente. Credo che al massimo sono arrivata a farne 30, ma con una fatica mostruosa, perché appunto poi devi conciliare lavoro, famiglia, questo, quest'altro, quindi... Però insomma dicono che la regola sia questa. È vero anche che dove arrivi a farne 30 poi vuol dire che ne hai anche per 35.
Poi in gara secondo me si ha sempre una marcia in più. Ancora una volta non è una gara, però c'è l'atmosfera del...
Sì, hai l'adrenalina. Poi,
adrenalina, esatto.
È l'adrenalina che ti pesta.
Forse è quella che ti tiene caldo.
Sì, anche. O comunque che ti aiuta a controllare la tua reazione al freddo, sì.
Quanto è importante la preparazione mentale? Fai allenamenti o sedute anche su quello o è qualcosa che ti viene naturale?
Allora, io no, nel senso che me le faccio io da sola mentre nuoto, mi arrangio io. So che comunque ci sono altri nuotatori che fanno del yoga, fanno meditazione, hanno tipo un mental coach, quindi si fanno assistere anche da altre persone anche per una preparazione mentale. Io devo dire faccio da sola.
E tu che fai da sola vuol dire che io sono sempre affascinato da questo concetto di cercare di creare una vocina nel tuo cervello che al posto di farti notare la tua sofferenza o i minimi problemi che stai avendo fisici, ti spinge ad andare ancora più forte, quasi un mental coach tuo naturale. Tu riesci comunque ad avere pensieri positivi durante le tre traversate che hai fatto o pensi
allora, avere pensieri positivi? Perché se solo ti entra in testa un pensiero negativo, è finito.
Non esce più.
Per esempio, una cosa che ti dicono è di non alzare mai la testa per guardare quanto manca, perché mancherà sempre troppo da quel momento in avanti. Ma non devi neanche guardare dietro quanto hai fatto, perché sarà sempre troppo poco. E quindi devi essere qui e ora, sempre. Quindi non evitare di guardare qualsiasi cosa,
perché... bracciata dopo bracciata,
esatto. Per esempio questo è un trucco, chiamiamolo trucco mentale, che devi però saper adottare. Un'altra cosa, non devi mai pensare quanto manca, ma quanto, per esempio, chiedere ma a che distanza sono, saranno sempre troppe, perché quando lo chiedi vuol dire che inizi già a cedere. E quindi anche se manca un chilometro, poi in quel chilometro ti trovi una corrente maledetta, non arrivi più, hai capito? E quindi ci sono tutta una serie di cose alle quali proprio non devi pensare, cioè devono stare proprio fuori dalla tua testa, assolutamente. O come dire, anche dire, ma questa corrente contraria quando finisce non ha importanza. Che sia quel che sia, che sia quel che sia, come si dice in spagnolo, io sono qua. Queste onde che mi sballottano quando smettono, non ha importanza.
Anche sono venuta qua per questo.
Sì, esatto. No? E per esempio quando feci Catalina, i miei observer mi dissero, prima che mi iniziassi a notare, mi dissero, ma sì, it's your party. No? Quindi è la tua festa, enjoy your party. Io ho detto, ah, ok.
Mi piace,
me la vado a godere, no? Quindi devi sempre entrare comunque con dei pensieri positivi, cercare anche di visualizzare te stesso che è già lì, che ti come dire che in qualche modo ti aspetta, no? Sull'altra sponda. Poiché io credo di avere in testa un condominio di Sabrine, che una che conta le bracciate, una che controlla come sta andando il corpo, una che canta, una che pensa, quindi forse anche un po' schizofrenica, non lo so.
I tuoi pensieri e le tue emozioni tra Catilina, Manhattan e La Manica sono cambiate o bene o male sei sempre riuscita a pensare alle stesse cose?
No, beh, no, pensi davvero di tutto. Per esempio, a Catalina di notte c'era la bioluminescenza. Io non avevo mai nuotato nella bioluminescenza, sì. Perché era tutto buio, non so, io non vedevo neanche il kayak ancora un po'. Cioè, neanche, cioè, il kayak lo vedevo perché aveva tipo delle lucine, no? Però non vedevo la fine del remo. E quindi dovevo un po' nuotare stando attenta a non cozzare contro il kayak o prendermi un remo sulla testa. E quindi in mezzo a tutte queste difficoltà, in questa notte pesta, mettevo dentro la testa e vedevo tutto che si illuminava e dicevo no.
È l'aurora boreale del mare praticamente.
È una cosa fantastico. Bellissima, immersa in queste lucine, poi si spegnevano, poi entrava l'altro braccio, si riaccendevano. Una cosa davvero incredibile. Oppure nella Manica, che a un certo punto, mentre facevo il feeding, si sono aperte le nuvole e è apparsa la luna che era quasi piena. Allora anche lì dici, no, la luna. E quindi hai queste emozioni anche molto forti rispetto a quello che ti sta dando la natura in quel momento, no? Che sei immersa nella natura, che è una cosa stranissima.
È uno dei motivi per cui mi piace fare sport all'aria aperta, tipo trail, sci, alpinismo. Tutte cose che ogni tanto ho i brividi quando arrivo in vetta e dico, sono circondata a 360 gradi da ghiacciai, natura. Poi vabbè, le emozioni che hai vissuto tu non sono quasi comparabili.
Sì, però la cosa è quella, no? Che ti senti proprio, mentre magari vivendo soprattutto in una grande città come Milano, senti molto questa separazione, no? E invece lì sei proprio immerso nella natura, la percepisci, la senti, la vedi nella sua forza, veramente capisci che non conti niente.
Siamo una scintilla in
sì,
questo falo.
Che basta un niente, un'onda un po' più forte certo. E tu capotti via, no?
E parlando di natura, qual è il tuo rapporto col mare? Che sicuramente è speciale.
Sì, tra tutte le acque libere poi ovviamente preferisco il mare. Ma perché mi è sempre piaciuto, cioè, il mare, anche a parte nuotarlo per chilometri, ma potrei anche stare a guardarlo, credo, giorni interi, non so, non mi stancherei mai. Poi lo vedo, dico, ma potrei arrivare lì, magari adesso. Mi fa sempre venire voglia di attraversarlo, questo sì. E sì, il mare un po' fa parte anche del mito, no? Quindi certo. A me piace.
Guarda, siamo in due, perché io tra surf e per quanto la pesca in apnea possa sembrare qualcosa che vada contro la fauna ittica, in realtà è il contrario, perché tu scegli la tua preda e quindi vai in queste apnee di 2 minuti perché in cui ti senti proprio a contatto col mare, con la fauna marina, e io ogni volta mi emoziono perché sopra di te c'è un palazzo, praticamente,
certo, un palazzo.
Una massa d'acqua incredibile. E questo è il mio rapporto col mare, è fantastico. Infatti volevo sapere, che immaginavo che anche per te qualcosa di speciale.
Sì, sì, deve esserci qualcosa di speciale, se no non ce la fai.
E so che oltre al nuoto una delle tue passioni è la filosofia, correggimi se sbaglio.
Sì.
C'è della filosofia in quello che fai?
Ma penso di sì, anche un po' in questo rapporto con il mare, la natura, o anche come forma di meditazione, no? In quello che fai in tutte queste ore, dove sei un po' in questa bolla, separato un po' dal mondo, così. Sì, secondo me sì, c'è molto anche in questa ricerca di libertà estrema che raggiungi con una disciplina estrema, che sembra quasi un ossimoro, no? Perché cioè, devi essere disciplinato a fare quel movimento ripetuto per ore e ore, quindi il tuo corpo disciplinato in questo movimento Però poi ti fa raggiungere una sensazione di libertà tale che io non ho mai provato in altri contesti, in altre situazioni. E, è stranissima come cosa. E quindi sì, anche questo, quindi riflessioni che puoi fare su questo senso di libertà, che cos'è la libertà non intesa solo in senso di libertà politiche o civili o cose così, no? Ma proprio una libertà allo stato di natura, quindi proprio alla base della base, no? Questa è una libertà animale, non so come dire, spiegartelo altrimenti. E anche qui insomma è un qualcosa che insomma, ci puoi riflettere per anni senza arrivare a soluzioni.
Sì. La filosofia è un po' così.
Sì.
No, però molto interessante quello che dice anche sulla meditazione e che si ricollega all'essere presente nel momento,
esatto,
che dicevi
sì.
prima.
Sì.
Io ho iniziato a meditare un paio d'anni fa e devo dire che cogliere quei piccoli dettagli nel tuo giorno, magari anche ascoltare il traffico di Milano, oppure renderti conto che mentre cammini c'è l'aria che ti scorre tra le dita, sono tutti piccoli dettagli che però ti fanno sentire presente nel momento e non perso nei mille pensieri che ci sovrastano la mente tutto il giorno.
Io per esempio una volta ho fatto questa gara all'Elba, questa era 12 chilometri, però a un certo punto, più o meno a metà gara, è venuto giù la grandine. Io ero come sempre in costumino, per cui sentivo tutta la grandine che mi picchettava in tutto il corpo, che è una cosa strana perché non ti capita mai, no? Cioè, se c'è la grandine ti ripari, oppure se ti prende fuori per strada, però insomma hai comunque i vestiti, certo. Così, no? E invece qui sentirti questa che ti grandinava, la sensazione mi sta grandinando addosso. È una cosa stranissima.
Sabrina, sei stata gentilissima.
No,
volevo
spero
chiudere.
Di non essere stata noiosa.
No, ma che. No, volevo chiudere. Adesso che hai conquistato la famigerata Triple Crown, hai dei sogni nel cassetto, degli obiettivi?
Sono un po' indecisa. Nel senso che mi piacerebbe fare qualcos'altro così di, chiamiamolo, eroico. Così. Però poi dico, boh, sono arrivata fino a qui, magari anche ora di smetta. Non lo so, sono un po' in una fase di indecisione. Diciamo che la prossima settimana, se va tutto bene, vado a tentare la traversata del lago d'Iseo. Però credo che metterò la muta. Non c'ho voglia di soffrire. Visto questo tempo balordo di questi giorni, non lo so. Tanto è una nuotata in amicizia. Quindi ce la stiamo organizzando con un gruppo di amici, quindi, ma non lo so, ci penso, deciderò lì al momento cosa voglio fare. E poi qualcos'altro ancora quest'estate, così, tra cui che lo facciamo però per dare un messaggio di tutela del mare, dell'ambiente, così, la traversata in staffetta da Palermo a Ustica. E che sono circa 70 chilometri, però insomma la faremo in staffetta, quindi non sarà una cosa così come la Manica, però è importante anche il messaggio che si vuole far passare, no? Per fare questa traversata che mi sembra importante.
Come ultimissima cosa volevo ricollegarmi proprio a questo perché è un tema che mi sta molto a cuore, volevo chiederti se in queste tue imprese c'è un messaggio anche di sostenibilità, di protezione degli oceani, del mare.
Sì, noi abbiamo organizzato, ho partecipato a delle nuotate che hanno organizzato ad esempio contro la plastica in mare, per sostegno dell'ambiente, questa che stiamo organizzando Palermo Ustica, altre le abbiamo fatte per raccogliere magari fondi, nel caso di un paio di volte abbiamo fatto per raccogliere fondi per la ricerca sulla leucemia infantile. Quindi insomma molte di queste nuotate vengono fatte anche col fine proprio specifico di utilizzare la traversata o la gara per far passare anche altri messaggi. E quindi sì, c'è anche questo discorso, magari non c'è sempre, però spesso è presente.
Complimenti. Bene, non so se hai un messaggio finale per i nostri ascoltatori che vogliono entrare anche loro in questo mondo un po' estremo.
Fatelo perché è bellissimo. Ovviamente fatelo con un buon coach, e quindi senza improvvisare nulla, perché comunque qualche rischio c'è ed è sempre bene, insomma, evitarli. Però secondo me con un buon coach, un buon allenamento si può iniziare a pensare a fare un miglio marino, 3 chilometri, poi man mano salire. Quello che mi hanno insegnato i nuotatori stranieri è stato il motto "a little further", quindi ogni volta prova un po' di più. Se sei a 3 arrivi a 5, se sei arrivato a 5 arrivi a 7 e poi da lì
certo, non ti fermi più.
Esatto, quindi certo. Magari provarlo così, sì. Sempre in sicurezza, ma tentare.
Grazie Sabrina, è stato veramente
a te
una chiacchierata meravigliosa.
Piacere mio.
Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo. Se avete trovato valore in questa chiacchierata, il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione, condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast. Grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio.